Gli incontri di Rete 1.
Buongiorno da Michela Daghini e ben ritrovati nel nostro spazio. Oggi per un viaggio nell'infanzia, un viaggio in compagnia di un professionista che accompagna bambini e genitori in quel percorso a ostacoli meraviglioso e complicato che è la crescita. È tra i più noti pediatri svizzeri di lingua italiana. È partito da Monaco di Baviera, formandosi a Zurigo e negli Stati Uniti ad Harvard, per poi scegliere il Ticino come casa. Ha fondato il servizio di pediatria dello sviluppo dell'ospedale regionale di Lugano, dal 2005 esercita nel suo studio luganese, che dal 2010 è il poliambulatorio Cresci e Cresci Bene, questo piccolo ecosistema dove si intrecciano medicina, cura, gioco, yoga e mindfulness, accogliendo ogni bambino nella sua interezza e ascoltando, guidando ogni famiglia con delicatezza. Il nostro ospite è Andreas Wechsler, con uno sguardo sempre attento al mondo dello sviluppo infantile, dispensando all'occorrenza anche perle di saggezza ai genitori, perle tutte da scoprire e da ricordare nei momenti di sconforto per rimanere sempre felicemente al timone. Lo fa nel suo studio, lo fa nei suoi manuali di istruzioni per l'uso, che uniscono sempre rigore scientifico e tono ludico per sostenere mamme e papà nella loro impresa titanica. E in un tempo che corre veloce, dove spesso si dimentica il valore dell'ascolto, Wechsler ci ricorda che ogni sviluppo ha il suo ritmo, ogni crescita il suo mistero, e che l'infanzia è un mondo meraviglioso e tutto da scoprire. Dottor Wechsler, buongiorno e grazie per averci accolto qui nel suo ambulatorio.
Buongiorno a lei, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori. Eccomi qua.
E se io fossi una giovanissima paziente, una bimbetta, come mi saluterebbe?
Ciao. Direi partire da lì con un bel ciao e basta.
Quanti giovani pazienti passano da qui ogni giorno?
Direi che passano mediamente, facciamo 20 famiglie. 15-20, certe volte di più, a seconda della stagione, perché ci sono i bilanci di salute, che sono una cosa, che sarebbe il nostro pane quotidiano preferito, e poi ci sono le invasioni stagionali delle malattie. Invasioni.
Certo, perché c'è l'aspetto medico e poi ci sono tutti gli altri aspetti, quindi è un mondo da scoprire. Lei dice, in realtà, il bambino è un universo in evoluzione.
Sì, l'universo in evoluzione direi che è un'ottima sintesi. Dove io prima ho distinto tra bilanci di salute e invasioni delle malattie stagionali, perché a noi interessa di più il bambino sano, a dire la verità, perché la traiettoria dello sviluppo è il parametro più interessante di tutti. La malattia è un'ingerenza così, perché tante volte sono più sintomi che malattie, e quindi si tratta di gestire dei fenomeni stagionali di sintomi e non star lì a salvare qualcuno, perché sono tutte delle situazioni, cioè tutte, molto spesso, situazioni infettive o anche solo infiammatorie autolimitanti, per cui si tratta di fare tourist operator mentre ci pensa la natura.
Se potesse tornare bambino, che paziente sarebbe?
Beh, allora, io sono il terzo di quattro, trapiantato dalla Baviera, cioè da Monaco, e non sono stato mai il paziente di nessuno, perché nella filosofia nostra di un po' tutto quello che non porta alla morte immediata rafforza, quindi più o meno arrivi su così, e sarei stato il classico soggetto atopico con eczeme dappertutto che poi tossisce, però sono venuto su così. Tutto passa, no? In qualche modo. Però se non altro il vantaggio di essere un soggetto atopico è che tutte le creature che vengono qua che sono atopiche, io non so di cosa sto parlando, perché se non sei un allergico non puoi immaginarti cosa significhi quando ti zonza la testa in quel modo, perché io tecnicamente penso che almeno in 3 occasioni ho meditato di tagliarmi il naso, perché talmente mi dava fastidio.
Perché era allergico a moltissime sostanze.
Beh, immagino di sì, non ho mai fatto nessun test, però direi di sì. E adesso sono la cave del poliambulatorio quando si tratta di testare sostanze per fare i test percutanei, che si chiamano i prick test, perché io mi accendo come un lampione tutte le volte, quindi funziona bene e sono un buon parametro. Però è chiaro che sono ancora sensibilizzato, ma non più sintomatico. Quindi, come dire, uno resta allergico, ma non è automaticamente sintomatico.
Perché con il tempo si alleviano i sintomi.
Sì, non vale per tutti gli allergeni, evidentemente, ma io per esempio mi sono procurato un paio di gatti per assuefarmi al pelo di gatto.
Quindi funziona perché molti dicono do via il gatto perché il bambino è allergico.
Allora, in età pediatrica direi che può essere giusto non esporre troppo perché la reazione non è automaticamente come è stata con me, perché non l'ho fatto durante l'infanzia, l'ho fatto quando avevo 35-40 anni, qualcosa del genere. Quindi ho l'impressione che il mio sistema immunitario fosse più propenso all'assuefazione e quindi a sviluppare delle tolleranze che forse quando sei più piccolo e sei meno disposto, e quindi tante volte l'idea di non esporre per non causare casini inutili è una buona idea, ma anche questa va calibrata.
È tutto in sperimentazione giornalmente.
Assolutamente sì. Voilà. E quindi no, appunto di fatto non ho mai visto un pediatra io. Immagino che sarei stato un paziente tendenzialmente silenzioso e propenso a non lamentarsi e a, così, timido, classico bambino che sta lì. Beh,
Un bravo bambino.
lì. Diciamo così, che tipo, magari se penso alla mia carriera scolastica, così scuola elementare ho fatto soprattutto nella scala fuori dall'aula, perché non stavo fermo.
Discolo.
Sì, ma in maniera, cioè non, la mia idea non era mai quella di interferire con quello che stava succedendo, è semplicemente che lo facevo in maniera un po' esuberante. E quindi penso che avrei potuto essere interpretato come una creatura con un funzionamento ADHD, probabilmente.
Che all'epoca non veniva diagnosticato.
Infatti, non veniva diagnosticato, e boh, è anche meglio per certi versi, perché se vogliamo parlare di questo capitolo qua, diremmo che possiamo tranquillamente dire che circa dal 2013 è ovvio che non è una diagnosi, è semplicemente un funzionamento. Quindi è sbagliato dire hai l'ADHD, è giusto dire funzioni tipo ADHD, perché è una caratteristica di una traiettoria del neurosviluppo che si muove in certi ambiti di quello che si chiama tipico. Quindi è una configurazione di alcune caratteristiche non così tipiche che portano a un certo tipo di funzionamento, che se sommi i parametri e li metti tutti insieme lo chiami ADHD, ma è semplicemente una caratteristica. Come dire, io non è che ho la bionditudine, sono biondo.
Parliamo naturalmente dell'iperattività.
Sì, adesso i nomi per descrivere questo tipo di funzionamento al massimo sono stati 35, ma adesso appunto dal 2013 in poi in realtà è ADHD in tutto il mondo.
È classificato come disturbo, però può non essere considerato tale.
Certo, infatti il disturbo è la traduzione in italiano di quello che in inglese si chiama disorder, quindi è un disordine, non un disturbo, che suona già meglio, non trova?
Assolutamente sì, è bello essere disordinati. La pediatria è stata una vocazione o un colpo di fulmine?
No, la sequenza è stata matematica, biologia. E poi lì dentro mi sono interessato dall'animale più interessante, cioè il genere umano, l'essere umano, visto che la crescita e lo sviluppo sono dei temi che mi sono sempre interessati, dentro il genere umano la crescita e lo sviluppo è la pediatria. Diciamo che la mia fiamma originale è proprio quella dell'interesse scientifico dello sviluppo, quindi l'alternativa per me non è stare prete, per dire, cioè era no, fare il biologo, infatti faccio il biologo, mi sento molto un comportamentalista umano.
Interessante questo. La sua formazione parte dalla Svizzera, ma in realtà poi si svolge e si sviluppa in America, in ambiti anche prestigiosi, Harvard, Brown, e poi torna in Ticino nel 98 e apre questo poliambulatorio. Ma come è stata quell'esperienza? Quell'esperienza di formazione è importante.
Beh, allora, il primo viaggio di formazione negli Stati Uniti in realtà non era lo sviluppo, la crescita e lo sviluppo dell'individuo, ma la crescita e lo sviluppo del sistema immunitario, cioè un segmento. Poi dopo il secondo giro invece l'ho fatto già con la creatura come tale, perché come immunologo è un lavoro estremamente interessante, ma alla fine la tua vita è in una provetta. E i tuoi interlocutori non sono mai tantissimi, perché parli di cose super specialistiche, e per finire, a un certo punto, nel massimo della mia formazione scientifica, avevo due interlocutori al mondo con i quali non riuscivo a conversare, perché uno parlava un cinese incomprensibile e l'altro non parlava l'inglese, quindi era finita lì. E allora sono passato dalla provetta all'individuo intero. Un salto normalissimo, secondo me.
E che esperienza è stata?
Ma è stato interessante, perché più che gli Stati Uniti è stato il mondo della scienza, dove puoi assoparare una cosa bellissima che si chiama la libertà di pensiero. Puoi pensarla come ti pare. Poi devi dimostrarlo, al limite, secondo la teoria delle scienze e con i metodi previsti. Ma concettualmente tu puoi veramente pensarla come ti pare. Secondo me è così, poi vedi di verificarlo. Perché la teoria della scienza in realtà è mondiale di suo, è che quando io ero là c'erano molti più mezzi, l'ha detta così. Cioè ho lavorato in un posto dove c'erano, nell'area di pochi chilometri quadrati, erano tipo 7 università e una concentrazione impressionante di laboratori, per cui qualsiasi problema, qualsiasi domanda avessi, in realtà bastava attraversare il corridoio o cambiare edificio e avevi il tuo interlocutore. Era semplicemente un assemblaggio pazzesco di competenza proprio mondiale. Cioè, mi ricordo questo corridoio dove c'erano tre uffici, uno dopo l'altro, erano tutti Nobel. Cioè, sei lì, quindi è stato veramente bellissimo. Ma quando giri in una certa sfera, ti rendi anche conto, mazza, questi sono veramente intelligenti. Cioè, ti rendi conto anche dove sei tu da qualche parte e dici, ok, quelli veri sono qua. Cercherò a fare bene il mio lavoro da qualche altra parte, giusto tarandomi bene con le mie competenze, perché questi sono veramente fenomenali. Cioè, incontri delle persone e parli e dici, wow, l'hanno capita proprio.
Una grande concentrazione di eccellenza, stimolante però.
Assolutamente. Cioè, ti gira la testa, no? Perché ti giri di qua di là, incontri sempre uno. Però è bello vedere la curiosità di queste persone, cioè quello che mi porto dietro, a parte di aver imparato proprio il sistema, è proprio la curiosità di queste persone che di per sé sono arrivate, ma sono curiose come prima. Cioè non sono mai arrivate in realtà. E questo mi piace, perché è più importante viaggiare che arrivare, quindi vedere questi qua che sono veramente approdati in cima, sono ancora più curiosi di prima.
E anche come atteggiamento verso magari chi era più agli inizi, erano aperti e grandi?
Allora, lì parliamo del 1992, eh? Lì, diciamo così, stare nel pianeta di Boston, dove ero io in quel periodo, era bello perché soprattutto anche il newcomer, cioè quello che non sa niente, da qualche parte viene preso comunque sul serio. Cioè tu parli, intervieni e nessuno non ti ascolta o ti deride o ha la presunzione che tu non puoi capire niente visto che non hai imparato ancora niente. Questo devo dire che l'ho trovato estremamente gratificante, perché ti valorizza, perché nessuno ti mette in discussione a priori. Poi è anche vero che sono bravissimi a dirti che non capisci niente, però lo fanno dopo che ti hanno ascoltato. Cioè tu hai la parola, puoi dire il tuo pensiero, ti ascoltano, ti prendono sul serio e se non va bene ti dicono che è una stupidaggine, però va bene, niente di personale.
Una grande scuola, quindi.
Sì, assolutamente. Cioè nel senso che direi che la cosa divertente di quell'ambiente lì era che non puoi essere permaloso, perché ti sparano ma non ce l'hanno con te. Semplicemente mettono a nudo il limite o del tuo pensiero o della tua idea o del tuo metodo, ma non è personale anche se ti sparano.
Non prenderla sul personale mi fa venire in mente una delle sue perle di saggezza che rassicurano i genitori nei suoi testi, i suoi manuali per l'uso della genitorialità. Uno di questi è proprio non prendersela, non c'è nulla di personale.
Direi che è stato veramente, cioè quando mi è passato per la testa questo concetto da me a me, per salvare me stesso, ho pensato che fosse una gran cosa, perché ti rendi conto che se quella persona che in quel momento è scortese con te è tuo figlio o tua figlia, ti sta veramente facendo sanguinare per quello che ha detto, non ti salvi se la prendi sul personale, anche perché l'intento della creatura che ti ha sparato il colpo non era così personale come suonava neanche quello. È solo necessario, non è che l'intento è di farti fuori, no, deve farlo per la propria cioè i ragazzi devono farlo per la loro emancipazione e tu per caso sei la base sicura dove loro possono sparare senza problemi.
Lei fa una super sintesi che si può riassumere nei tre bisogni irrinunciabili dei figli, che sono: i figli devono sentirsi protetti e accuditi, devono sentirsi approvati, devono avere opportunità di sviluppo. E lei dice: cari genitori, se rispettate questi tre punti fermi, tutto il resto sarà un meraviglioso viaggio, una passeggiata, diciamo così, sarà più semplice. Godetevi questo viaggio meraviglioso. Come si sviluppano questi tre punti ed è facile seguirli?
Allora, questi tre punti non sono farina del mio sacco, perché li ho, diciamo così, sintetizzati dai lavori del mio mentore, Remo Largo, ma anche di Brazelton e quegli altri personaggi molto importanti della disciplina dello sviluppo infantile. E sono una super sintesi e mi ha sempre stupito il fatto di come fossero semplici per finire. Sono tre punti, non sono mille. La lista è tre cose. Protetto, accudito, approvato con opportunità di sviluppo, ma sintetizza tutto. Il gioco, a parte il fatto di sapere che sono quei tre lì, è di realizzare il fatto che nel corso dell'infanzia sono sempre gli stessi tre, ma cambiano nella modalità. Perché il neonato, protetto, accudito, deve ovviamente portartelo in giro. Se lo lascia nel prato non arriva a casa. Quindi protetto, accudito vuol dire vestirlo, ma tutto quanto, insomma. E approvato, portare sviluppo, sono delle dimensioni di un certo tipo. Mentre l'adolescente non è cambiato tanto. Tu, in quel caso, sei diventato un taxista mecenate. Però fai ancora la stessa cosa, perché se loro vanno a fare una pratica, un'attività da qualche parte, e finisce alle 9 e loro sanno che alle 9 tu sei lì, perché sarai lì, sono protetti e accuditi. Cioè fai ancora la stessa cosa di prima, solo che la fai in modo completamente diverso. E quindi, alla fine, caro genitore, se il genitore, quando prende una decisione, considera che siano soddisfatti questi tre punti, è a posto. È a posto nel senso che tu foraggi l'autostima di tuo figlio. Perché lo scopo di tutto sto cinema è avere delle creature che sono cresciute con lo zainetto pieno, ricolmo, per quello che riguarda l'autostima, che viene garantita semplicemente confermando al positivo, rinforzando al positivo questi tre punti: sentirsi protetti e accuditi, approvati con opportunità di sviluppo. Dico questo perché se lo zainetto dell'autostima è bello pieno, la creatura in crescita può gestire molto meglio anche le varie traversie che potrebbero capitargli, no? Perché i bambini sappiamo che sono resilienti. La resilienza però si può mettere in campo soltanto se l'autostima c'è. Perché se tu sei in uno stato di deprivazione emozionale durante l'infanzia o in certe fasi dell'infanzia, quindi hai un fattore rischio importante e i fattori protettivi che sarebbero questi bisogni irrinunciabili non ci sono, la bilancia non tiene. Okay? Quindi sei vulnerabile perché, non so, ci siamo mai chiesti come mai non siamo tutti psicopatici noi adulti, nevrotici magari anche sì, però psicopatici anche no. E uno dei motivi principali per cui non lo siamo è perché è vero che tutti quanti nel corso dell'infanzia hanno avuto modo di subire qualcosa, ma non sono tutti psicopatici perché? Perché quelli che hanno lo zainetto dell'autostima piena, grazie ai tre punti di prima, sopportano, gestiscono, metabolizzano gli eventuali momenti di rischio. Okay? Il fatto della resilienza è proprio il fatto che per una buona parte della nostra infanzia, diciamo almeno per i primi 10-11 anni, il bambino vive comunque nell'ora adesso, quindi tecnicamente volta pagina. Però questo volta pagina funziona molto meglio se io ho questo zainetto pieno.
Quindi pieno con gli strumenti per poter gestire poi alcune difficoltà della vita. E Andreas Wechsler invece a 12 anni lo spartiacque, perché qualcosa cambia nell'approccio intellettivo, cognitivo, nello sguardo alla vita?
Beh, ci sono alcuni fenomeni del nostro funzionamento, dei nostri circuiti neuronali, che sono piuttosto impattanti nella nostra vita. Ce ne sono alcune tappe fondamentali e quella che capita attorno a quell'età lì è il ragionamento ipotetico, il se, x uguale. Cioè, stranamente, stai andando alle medie e arriva la matematica e x uguale. Questo è ipotetico. Perché ipotetico a 6 anni non ce l'hai. Arriva a quell'età lì e ipotetico vuol dire astrarsi, cioè alzarsi da allora e adesso e valutare delle varianti di quello che potrebbe succedere. Se. Quindi è ipotetico e questo cambia tutto perché mette in crisi anche la resilienza. Perché la resilienza funziona finché non c'è l'ipotesi. Resilienza vuol dire prendi quello che arriva. Se tu hai l'ipotesi, la resilienza va in crisi. Infatti si vede molto bene. La nostra ampia esperienza, per esempio, nelle situazioni di separazione di genitori, cosa succede? No? Che i genitori si separano e loro vivono questo fenomeno come una delusione, una sconfitta, e rimane il sé, cioè il rancore resta attaccato al passato. Il bambino, lui no, può voltare pagina. è molto più in sicurezza, cioè il privilegio della resilienza dell'ora adesso, di un certo tipo di consapevolezza dell'ora e adesso, salva proprio, perché ti permette di cambiare vita. Cioè, se, è un po' come il concetto di cartoni animati. Tutti quelli della mia generazione si ricordano del cartone animato del Coyote che cadeva, muore in tutti gli episodi, muore 30 volte e il giorno dopo si rialza, no? E quindi ho sempre pensato questa cosa un po' strana, ma in realtà se tu hai 7 anni guardi questa cosa è normale, perché se sono morto oggi non è che sono morto anche domani, eh? Quindi è un privilegio che si perde, chiaro. Poi ci sono altri vantaggi a livello pensiero ipotetico. Però a livello emozionale fai più fatica a sganciarti da situazioni che ti hanno causato qualche cosa, perché, come dire, è anche vero che i bambini che sono resilienti non è che dimenticano, si ricordano benissimo, però, come dire, mandano in pensione la dimensione emozionale su quel aspetto. Ricordano, ma non soffrono più.
Che è un po' quello che andiamo a cercare con le filosofie orientali, il vivere qui e ora per ritrovare un certo equilibrio, un certo distacco, quindi qualcosa che avevamo nell'infanzia e che abbiamo lasciato, perso.
Sì, questo poi è un capitolo fenomenale, no? Perché la mindfulness, no? La consapevolezza è proprio quello, no? Dell'ora e adesso. Cioè, sono qui, ora e adesso, e non c'è, e me lo godo così com'è, che... Per me adesso da adulto, quando pratico la mindfulness, perché in realtà ci provo, ti rendi conto che è quasi uno sforzo, nel senso che tu devi metterti nella condizione dell'ora adesso. Quindi recuperi una dimensione che avevi, perché loro lo sono, solo che poi non lo sanno di esserlo, quindi sono mindful totalmente sempre, ma non sono consapevoli di esserlo, quindi un po' una fregatura anche quello, però il vantaggio dell'ora adesso è enorme. Perché non è che ti isoli, diventi accettante, accogliente. L'ora adesso vuol dire non è che non mi interessa, ma lo accolgo. Come il bambino vive nell'ora adesso, accoglie quello che arriva. Il bambino che non ha il ragionamento ipotetico non si pone la domanda. Cioè, se io nasco con un vizio cardiaco, facciamo così, e a 10 mesi mi operano e a 3 anni sono in una spiaggia, al mare, guardo il petto di quell'altro e mi chiedo come mai non ha bella cicatrice anche lui, giusto? Perché per me è normale che sia così. Questo vuol dire ora e adesso, prendo quello che arriva. Quindi il bambino è spontaneamente accogliente perché prende quello che arriva senza sapere che c'era l'altra ipotesi senza vizio cardiaco. Noi adulti, per arrivare a questa accoglienza, in realtà dobbiamo seguire un processo molto consapevole, no? Perché essere accogliente consapevolmente va bene così. No, le strategie dell'accoglienza dei terremoti emozionali, no? Vuol dire che tu arriva un'emozione forte che non ti piace, no? Tu l'accogli innanzitutto, la riconosci, l'analizzi e poi gentilmente l'accompagni alla porta, no? Quindi sono quei processi che ti salvano. Tu non ignori il meccanismo, è semplicemente che lo accetti. Accetti vuol dire che te lo lasci andare. Non sei tu un ostacolo nel fiume. No, lo lasci andare via.
Lo lasci andare via naturalmente dopo aver ricercato però questo distacco.
Eh sì, questo spontaneo è conquistato. Cioè ci hai lavorato per arrivare a quella serenità di accoglienza.
Che nei bambini invece è spontanea.
Certo.
Andreas Wechsler, tra l'altro lei estende il periodo dello sviluppo infantile anche all'adolescenza e oltre. Quindi c'è ancora un processo in fieri, in corso, che deve portarsi a termine. Perché estende questo sviluppo, diciamo, più in là negli anni?
Beh, ha a che fare con il fatto che nel nostro cervello i circuiti neuronali e gli ambiti con vari indirizzi di funzionamento hanno delle tempistiche per finire diverse. Prendiamo l'esempio motorio, no? Lo sviluppo neuromotorio trova il proprio periodo di maggior splendore tra i 5 e i 13 anni. Vuol dire l'evoluzione dello sviluppo neuromotorio lì è al massimo. Questo è anche il motivo per cui i docenti di musica che danno gli strumenti in mano ai ragazzi bambini non fanno solfeggio, dicono suona, fai andare ste dita, perché è il momento in cui l'apprendimento e l'incremento a livello dell'efficienza esecutiva è al massimo. Se tu inizi a suonare il violino a 19 anni e non hai mai avuto il violino in mano, hai un limite, perché arrivi fino lì. Mentre se tu hai praticato prima, arrivi molto più in là. non puoi reinventare, non c'è nessuno che cambia veramente, però puoi sfruttare al massimo quello che hai. Cioè, facendolo in quell'età lì, in quella fascia di età che ho detto prima, tu sei semplicemente sicuro di essere arrivato al massimo del tuo potenziale. Se inizi più tardi, no. Ora, bisogna immaginare allo stesso modo altri ambiti intellettivi che hanno una plasticità che nel tempo, come dire, è spostato. No? Quindi il modo di ragionare, per esempio, l'elaborazione visiva o le competenze spazio-figurale hanno un certo limite nel tempo, però tutto il pianeta dell'attenzione esecutiva, quindi quello che si chiama efficienza esecutiva, non so, velocità esecutiva, comunque si chiama tecnicamente attenzione esecutiva, ha una plasticità che invece perdura. Infatti è molto meglio giocare a Sudoku e a cruciverba tutta la vita perché poi decadi più tardi, giusto? Perché devi mantenertelo e puoi anche allenartelo. Ed è il pianeta dell'attenzione esecutiva. Quello è di fatto gestibile un po' tutta la vita. Questo è per esempio, solo per fare due esempi estremi, no? Quindi una cosa è, se vogliamo, ancorata e appiombata in una certa fascia d'età, quell'altra si può invece spalmare molto più lungo. Per cui bisogna immaginare lo sviluppo, la traiettoria di sviluppo molto più plastico probabilmente di quello che avevamo pensato. Perché come è vero che non si rigenera nessun neurone, quelli che vanno vanno, così è anche vero però che tutte le strade si possono ricostruire, quindi i collegamenti sinaptici si possono gestire abbastanza bene nel corso della vita in alcuni ambiti, appunto. Per cui niente è perso.
Ci rassicuri, ci conforti.
No, ma se pensiamo alla riabilitazione, no? Allora, innanzitutto, durante la fase infantile o diciamo del giovane adulto, quando noi apprendiamo delle cose, in buona sostanza le automatizziamo, che è il termine moderno per questa cosa, è modularizzare, se non mi parla di un computer, no? Cioè vuol dire che tu automatizzi un meccanismo, cioè apri con le chiavi, inserisci le chiavi nella serratura, non ci pensi più come si fa, no? Lo fai e basta, ecco. Quello sarebbe un passo modularizzato, lasciarsi le stringhe pure. Quindi facendo il parallelo con le reazioni chimiche che hanno energia di attivazione, così anche mettere, come dire, automatizzare dei processi mentali sia di movimento che di ragionamento, ma anche a livello emozionale, superata l'energia di attivazione, poi può essere modularizzato, quindi ce l'hai dentro. Allora, se io ho qualche problema nella mia vita e ho bisogno un po' di riabilitazione, di solito posso tornare dov'ero arrivato prima del danno. Ok? Riabilitazione è questa. Però sappiamo che alcuni ambiti, appunto, soprattutto quello dell'attenzione esecutiva, sono degli ambiti dove tu puoi continuare a lavorarci lo stesso, andare avanti. È plastica sta cosa, puoi andare avanti. È come il viscero cranio, avete in mente? Il viscero cranio sarebbe il naso e la bocca, in buona sostanza, che noi pensiamo che sia fisso e che a un certo punto, quando sei cresciuto, la testa è quella, ti resta così, ma non è vero, perché basta vedere quanti adulti hanno l'apparecchio. E vi siete mai chiesti che senso ha mettere l'apparecchio da adulti? E no, quello è plastico. Quindi ha senso fare qualcosa. Per cui le buone usanze di respirare, per esempio, dal naso è meglio tenere solo tutta la vita, perché è solo così che tengo anche tutta l'anatomia ottimale.
Come fare buona respirazione quando si fa meditazione?
Certo, perché anche quelli, no? Mica si sono inventati nulla da qualche parte. Cioè, stranamente la frequenza respiratoria che c'è in certe pratiche è la stessa di quelle che ci sono mentre raccontano il rosario, no? Mi sembra 5,5 atti respiratori al minuto, fate il calcolo quanto durano, e stranamente quello lì, perché se attraverso il naso, stranamente, ti crea flusso ottimale dal naso ai polmoni, ma anche dai polmoni alla testa, perché se tu non respiri troppo in fretta, gestisci molto meglio l'anidride carbonica e non l'ossigeno. Perché noi tante volte pensiamo, oddio, devo respirare in fretta per via dell'ossigeno, perché desaturo, ma è terribilmente difficile desaturare. Mentre è molto più sano avere l'anidride carbonica un pochettino più alta nel sangue, perché quella ti rilassa molto di più.
Per questa volta si mette in montagna il sacchetto sul viso?
Quelli che fanno gli attacchi di iperventilazione beccano i crampi, giusto? Ecco, se respiri al contrario, ti succede il contrario.
C'è stato un piccolo paziente che le ha insegnato qualcosa che non ha trovato sui manuali?
Trovo soprattutto pazienti che mi fanno vedere cose che non ci sono sui manuali, perché nella mia pratica quotidiana una buona frequenza la mia risposta in realtà è non lo so, o non l'avevo vista prima, a caspiterina, può essere così. Quindi questo, beh, devi essere accettante anche lì, no? A renderti conto che può andare per così. Perché devo dire che mi tocca dirlo, sto qui, mi brucia un pochettino, ma adesso effettivamente non ho più 30 anni, no? Ne ho qualcuno in più.
Attenzione, scoop!
No, no, e il fatto è questo, perché quando tu studi, all'inizio sei tentato ad applicare, diciamo, quello che hai imparato e inizialmente magari sei un po' rigido giusto perché non hai ancora la calma e la tranquillità dell'esperienza e quindi sei un po' più rigido, ma col tempo ti rendi conto che beh, rigido è bello, ma poi ci sono tutte le eccezioni e devi concepire il fatto che vada un po' diverso da come te l'avevi previsto. Ok? E questo è una gran bella cosa perché prima impari bene e poi gestisci l'imprevisto e dopo un po' ti rendi conto che il numero di imprevisti è enorme e sei anche molto più tollerante perché se all'inizio una piccola tipia, no, mi creava un po' di nervosismo, adesso mi crea molto meno nervosismo perché nel frattempo ho visto tutti questi bambini con un certo numero di atipie che poi sono cresciuti e è andata benone. Atipia vuol dire non tipico, cioè una volta si diceva normale e non normale, adesso si dice tipico e atipico o non tipico, che francamente suona benissimo.
In effetti sì, è più bello. Questa è un po' la sua cifra, accogliere con apertura e con tranquillità ciò che si presenta nel quotidiano, nella vita, molto coerente con ciò che lei racconta nei libri, quindi avere dei punti fermi e poi muoversi a seconda di quello che il piccolo paziente ci propone.
Ma per finire, lo scopo principale del pediatra è quello di rendersi inutile, no? Suona un po' controintuitivo da qualche parte, ma l'obiettivo è quello. Io devo uscire dalla vita delle persone, se no non faccio bene il mio lavoro. Perché se per ogni vuoi raffreddore o problema scolastico, no, in qualche modo hanno bisogno di ricorrere a te, non hai fatto bene il tuo lavoro. L'educazione e l'autonomia che il genitore fa con i figli, noi lo facciamo con le famiglie. Quasi un po' triste, no? Perché che tu l'obiettivo è salutare la gente, però... E questo è anche il motivo per cui in pediatria, per fortuna, abbiamo quella cosa che si chiama bilancio di salute. Il bilancio di salute per il pediatra è il pezzo forte. Il bilancio di salute è una visita regolare dove si verifica la salute, non la malattia. Dove tu parli col genitore, quello che è stato, quello che c'è, quello che ci sarà. Dai informazioni, così quando capitano certe cose normali della vita di un bambino, che ne so, delirio di onnipotenza a 5 anni, se io alla visita dei 4 anni ne ho parlato, per il genitore non è strano. Sa che questa è una cosa tipica dello sviluppo infantile e quindi non devo entrare matto se mio figlio non sopporta di non vincere, perché è semplicemente normale a quell'età. Poi se la stessa cosa resta a 15 anni, chiaramente è diversa. Però il bilancio di salute serve proprio a quello, dare un'idea del film, perché come è vero che gli adulti sono magari dei grandi bambini, così è anche vero che i bambini non sono dei piccoli adulti. Perché il bambino cambia nell'infanzia in base... Ci sono queste fasi dello sviluppo che, diciamo così, come l'avete scritto Piaget, non vale più. Però resta il concetto che ci sono delle fasi durante le quali sono tipiche certe cose che poi non lo sono più. Quando ho il delirio dell'onnipotenza, sono contemporaneamente nel periodo delle fantasie, quindi tecnicamente sono schizofrenico. Perché faccio di qua e della vita ragionevole a quell'altra pazzerella, no? Perché se io ho un amico immaginario che lei non vede... Io potrei dire che lei manca di fantasia perché non lo vede, perché per me cioè come. Quindi sarei un pochettino, ok, perlomeno strano, però a quell'età lì è normale far dentro e fuori da questa vita, diciamo, ragionevole a quella irrazionale ed è una tappa normale. Quindi le fatine, principesse, Babbo Natale, tutti veri, giusto? Poi improvvisamente, a, che ne so, 8-9 anni, il bambino dice, ma io che sciocco che ero a credere a Babbo Natale. Beh, perché lui ha cambiato fase dello sviluppo. È uno stato di sviluppo più ordinario, più simile. I bambini sono dei soldatini, sono più conformi a quello che succede, mentre prima erano fuori come delle biglie. Ma è normale. Quindi sono tappe in cui, come dire, il colore è molto diverso. Quindi la crescita del bambino non è che tu passi da una tonalità chiara, diventi scuro col tempo, no, cambi colore proprio. Varie volte, per cui guardare da adulto indietro non vuol dire che il tuo colore attuale prima era semplicemente più chiaro, no, era un altro colore. È normale che fosse così.
Va visto con un altro sguardo. Io ce l'avevo l'amica immaginaria, e lei?
No, l'amica non me lo ricordo, però mi ricordo che questa era la mia scimmia, quella era molto importante. Ma è bellissimo perché l'onestà del bambino è stare anche in quello, no? Perché non dimenticherò mai mio figlio, quando siamo tornati dalle vacanze, lui è tornato nella sua stanza e ha detto ai suoi pupazzi, sono tornato. Cioè, come dire, che loro se l'aspettavano, cioè l'hanno salutato, che ne so, capito? Ma è sono tornato, ha detto. Quindi, diremmo, se fossi io adesso a dire una cosa così sarei pazzerello, ma in quella fase dello sviluppo è normale e previsto. E quindi sono tornato, rieccomi, non preoccupatevi, va tutto bene, una roba del genere. Quindi in questo senso il bilancio di salute è proprio lì il bello del bilancio di salute, perché tu accompagni i genitori in questi cambi di colore che non sai in automatico che ci sono, ma se lo sai non ti stupisci troppo.
Cosa la gratifica di più del suo lavoro, Andrea Spessler, ogni giorno?
Ogni giorno, vabbè, ogni giorno che mi diverto. Tutto lì, cioè, è divertente. Ho tutti i giorni dei motivi per veramente ridere. Perché, come dire, è anche vero che la famosa storia del genitore che rompiscatole, ma che noia e così via. Cioè, è vero, ma il genitore lo fa perché in realtà è preoccupato. Cioè, se tu parti, sei accogliente, come dicevamo prima, no? E ti rendi conto che ti dicono queste cose perché da qualche parte dentro di loro c'è una preoccupazione, c'è un timore, allora è più facile, no? Li accogli e, come dire, puoi viaggiare bene anche con loro. Poi è chiaro che è anche vero che la società tot volte mette il genitore in una difficile situazione, no? Perché tu lavori, hai figli, all'asilo nido, deve funzionare tutto quanto e questo può diventare un po' stressante, ok? Quindi ci sono certe volte delle ansie che vanno al di là della tipica ansia genitore-figlio, perché genitore società-figlio. Però se togliamo questa dimensione qua, il genitore normalmente ansioso è il nostro pane quotidiano, ma gestire con loro l'ansia è anche gratificante, perché l'obiettivo non è mai quello di togliere l'ansia, ma di gestirla. Tu non puoi avere come obiettivo non sarò ansioso, è una scemenza. Bisogna dire, vediamo come risolverla, come gestirla, come te la tieni, non come la fai sparire, come te la tieni, in modo che non sia controproducente per te o che non ti dia, diciamo, a te dei danni, genitore.
Ci sono alcuni punti fermi del suo lavoro. Uno di questi è che i genitori devono avere cura di se stessi e non dimenticare di essere anche uomini, donne. Lei lo ricorda ai genitori: prendetevi cura di voi stessi, perché solo avendo equilibrio, una vita sana, relazioni sociali appaganti, si può affrontare meglio la vita, la genitorialità.
Sì, sì. Questo è uno dei temi chiave della visita del bilancio di salute del primo mese. Cioè il primo mese, questo è un capitolo che io, è l'unica volta che parlo con i genitori, tendenzialmente con le mamme, indicando, puntando gli indici contro, perché dovranno sempre darmi la risposta sì alla domanda c'è lo spazio donna. Perché deve esserci nel corso di ogni settimana quel momento in cui la donna non è una mamma, non è una compagna e non è una persona che lavora, è una donna. Lo spazio donna si chiama per quello, perché, come si dice, l'esempio stupido che dico, ma è sempre quello, ma funziona, è perché ai papà bisogna ricordarlo meno, perché loro alla partita ci vanno lo stesso. In qualche modo hanno la capacità di staccare un attimo. Le donne che diventano mamme ogni tanto hanno l'impressione che non possono staccare mai. E qui c'è tutta una serie di motivi e così via, no? Però il sacrificio umano della mamma non serve a niente, soprattutto al neonato. Per cui incorporare questo concetto dal giorno 1 è fondamentale. Perché anch'io adesso è 30 anni che sono più stanco di prima. In qualche modo ti cambia la vita quando diventi genitore, perché non torni più indietro. Resti così e ogni genitore si rende conto abbastanza presto che deve salvarsi in qualche modo, quindi perché la stanchezza arriva. E dentro questo segmento io cerco di salvarmi, io devo avere anche lo spazio per me. E questo perché si pensa che abbia a che fare, queste donne capricciose, no? Che no, nella società industrializzate nostre siamo veramente poco gentili con queste donne che diventano mamme, perché in tanti altri posti nel mondo, non so, Tibet, diventa mamma qualcuno per 7 settimane e non tocca niente in casa. Cioè tutto il paese si occupa di tutto. E io sono stato in quel posto dove le signore vanno a prendere l'acqua con i vasi in testa e ho scoperto che il posto dell'acqua distava circa 50 minuti dal paese, ma loro stavano via 6 ore. Quindi spazio donna, giusto? Chiacchieravano, si facevano i capelli. Il lattante stava nel paese, nel villaggio, perché uscire è pericoloso. Mi passi il termine, cioè nel villaggio c'è sempre qualcuno che può allattarlo al bisogno e questa signora, giovane mamma, aveva lo spazio donna, cioè ha lo spazio donna. Quindi non è un'invenzione del Wexler qui, no, c'è sempre stato. Perché questa società nostra qui è abbastanza anche scortese, no? Perché tu vai a partorire, dopo 3 giorni ti sbattono fuori, arrangiati più o meno. È così. Quindi è importante dunque incorporare nel concetto della genitorialità il fatto che tu stesso devi essere il primo a star bene. Spesso vedo i genitori che mi guardano con lo sguardo un po' così, perché dico delle frasi che suonano un po' controintuitive, tipo: quando una donna diventa mamma, ogni tanto tende a uscire dal centro della propria vita. Cioè, prima di occuparsi di tutti gli altri e poi arriva anche lei. E no, quello è il momento della vita in cui la donna deve stare esattamente al centro, perché solo così può funzionare bene per se stessa e quindi per gli altri. Okay? Io investo sempre nei genitori perché loro per me sono il braccio armato sul campo, perché io non è che sono a casa delle famiglie, no. Io sono qua, dico delle cose, condivido delle cose e sono sicuro che se i genitori stanno bene, staranno bene anche i bambini, semplicissimo.
A volte basta un aperitivo o uno stacco, una passeggiata per rimettere magari in bolla tutto il quotidiano. Mi viene in mente una scena di un film con Renée Zellweger e Tom Cruise. Lui la invita a cena, lei si presenta con un abito meraviglioso e lui le dice: ma questo non è un abito, è un film di Audrey Hepburn. E lei dice: forse mi sono un po' entusiasmata all'idea di una serata di soli adulti. È un po' quello che succede a volte con il materno.
Esatto. Cioè, fare una cosa che era così normale un attimo prima ci sembra stranissimo a un certo punto e non è giusto così. Bisogna mantenerlo questo momento. Poi è anche vero che la capacità di recupero dei genitori è fenomenale. Perché se tu diventi genitore per 6 mesi non trovi, cioè dormi molto meno di prima, poi una notte dormi 6 ore di fila, ti sembra di essere stato in vacanza 2 settimane, no? Cioè, questo va anche detto, no? Però, appunto, devi essere bravo e gentile con te stesso tutto il tempo, no? La seconda regola della teoria della felicità prevede sii gentile con te stesso. Quindi, riposate. Facilissimo.
Approfittiamo per chiederle altre perle di saggezza, che sono quelle che danno gioia, felicità e entusiasmo ai genitori. Andreas Fessler.
Allora, quelle... No, ma per le saggezze è un termine grosso, però diciamo quelle tre dei riferiti ai cuccioli, no, protette, godite, provate, con opportunità di sviluppo, quelle effettivamente quelle le ho incorporate nel mio pensiero. E io ho sempre trovato un po' scortese che non ci fossero delle perle anche per i genitori. Cioè, per te, genitore, 3 cose semplici che, come dire, più ne parlo con i genitori, più penso che sia stata una buona idea. Perché la prima è non investire nella pazienza che non puoi avere. Cioè, quella è fondamentale, perché tu, genitore, hai diritto a essere stanco, poi arrivi a casa, hai lì tuo figlio, lui non ce ne può niente, tu raggranelli 2 grammi di energia in fondo al barile per essere il papà che volevi essere, ma dopo 2 minuti è finita, non ce n'hai più, e dopo fai quella cosa di cui ti penti perché perdi la pazienza. Quindi se non ce l'hai, cioè non provarci neanche. È una cosa molto interessante, perché io... lavorando, cioè quando lavoravo ancora in ospedale, effettivamente può capitare che arrivi a casa e semplicemente non hai più. E a un certo punto avevo capito che sì, io arrivavo a casa e dicevo una frase tipo: non è serata, che suona malissimo, sono d'accordo, mi era perfetto. Perché i ragazzi, come dire, tornavano a fare quello che stavano facendo prima e non dovevano occuparsi di me. Perché i bambini sono egocentrici, loro si sentono responsabili del nostro benessere, della nostra gioia, della nostra felicità. E se tu dai il messaggio che non è il momento, loro si rilassano perché non devono occuparsi di te. Molto semplice, no?
Questo è un aspetto molto interessante su cui lei insiste, quello di non attribuire ai figli una responsabilità che non hanno, perché loro in realtà si sentono sempre responsabili della gioia, della felicità e dell'infelicità dei genitori con relativi sensi di colpa, eccetera.
Ma sono naturalmente egocentrici. Cioè il bambino... è al centro. Quindi se dalla mia finestra vedo una gru che cade, lui c'entra. In qualche modo sono fatti così. Quindi la nostra felicità per loro, loro sono responsabili in automatico di questo. Infatti, la terza perla suona così: io me la cavo. Cioè io adulto ci penso di mio alla mia felicità. E questo devo segnalarlo al bambino. Che lui è sicuramente è un ingrediente importante, perché noi facciamo i figli per noi, non per loro, quindi è implicito che ci sia dentro qualcosa per noi, per la nostra felicità, ma contemporaneamente dobbiamo segnalare che ci penso di mio alla mia felicità. Quindi io, genitore, sono autorizzato a dire: non ho tempo, non ho voglia, posso anche organizzare l'ora di tennis venerdì alle 5 che dà fastidio a tutti. No? Perché suona un po' capricciosa questa cosa, però il fatto è che segnala il concetto che io attivamente faccio qualcosa per me, e questo è estremamente utile e rilassante per i nostri figli, anche se così suona un po' male, no? Perché dire tuo figlio non hai voglia non suona benissimo. Ma è anche vero che tu non sei H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno felice di fare qualcosa con loro. Devi accettarlo, devi essere accogliente con te stesso e dire, vabbè, non, no, non c'ho voglia. E quindi, se lo dici con la faccia giusta, non se la prende tuo figlio o tua figlia.
Perché poi i ragazzi vedono e sentono tutto, quindi mentire non avrebbe senso.
Sì, ma va bene, ma appunto non se la prendono, è interessante. Io quando non avevo tempo, sabato pomeriggio, a stare con i miei figli perché dovevo fare i carteggi, poi avevo deciso di fare la patente nautica, loro erano veramente contenti perché facevo i compiti anch'io. Forse avevano capito che sarebbero andati in giro per i mari in barcavela, però in qualche modo non è che desse loro fastidio. Stavo facendo qualcosa di bello per me. Non è mai stato interpretato in maniera negativa. Poi facevo i compiti come loro. Insomma. E l'altra perla sarebbe quella di non prenderla sul personale, che è un punto, direi, fondamentale, perché tu genitore sei talmente dentro che sei molto propenso a prenderla sul personale, qualsiasi cosa capiti. Ma il trucco è non prenderla sul personale, perché tu genitore matematicamente sei la forza lavorativa più potente che esiste al mondo, perché sei motivato alle stelle H24 e non smetteresti mai, no? Quindi tu la tua parte l'hai fatta. Poi, se non ha funzionato, cioè, come dire, la frase magica, se non ha funzionata, non ho sbagliato, non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti, perché quello è importante, perché il genitore tante volte ha l'impressione di aver fallito. Poi il senso di colpa è dietro l'angolo istantaneo, no? Perché non ci pensi, cioè il bambino nasce, piange, hai già sbagliato, no? Perché non ride, piange, scrivi, hai già sbagliato il punto uno. Quindi la propensione a prenderla sul negativo, nel senso colpa tua e così via, hai fallito, è estremamente elevata. Però, adesso di nuovo, un po' l'esperienza mi ha aiutato, compresa quella con i miei figli, che alla fine se non funziona non ci siamo capiti. E questa è una sfida importante, capirsi coi figli, cioè rendersi conto di dove sono loro. La scelta dei termini anche, e torniamo ai bilanci di salute, perché se te sintonizzi i genitori sull'età di sviluppo dei loro figli e per cui possono rendersi conto meglio, in modo diciamo più preciso, di cosa può essere chiaro o non chiaro per loro, riduci il rischio del malinteso. Cioè, se io so che il bambino ha un ragionamento induttivo a partire dai 7 anni e non prima, non userò mai un perché prima. Perché il ragionamento induttivo ti dà l'opzione di capire un perché. Però se io uso un perché a 4 anni e sono tentato a farlo, visto che il bambino stesso lo usa, ma lui lo usa per cercare di capire cosa significa sto perché, non perché lo usa in maniera consapevole. Quindi se io uso un perché prima, metto mio figlio in una situazione difficile, no? Perché lo guardo, gli dico anche il perché, lo guardo per la serie, tu dovresti anche capire, lui non può soddisfare la mia aspettativa, quindi lui è già in difficoltà. E non ci capiremo mai, no? Quindi io ho fallito? No, non ci siamo capiti. Perché ho usato il perché nel momento sbagliato. Quindi non dovevo dirti mi fermo perché è rosso. Dovevo dirti è rosso e mi fermo.
Anche perché poi lei dice che i perché scatenano quella catena di perché che portano fino alla spiegazione della fusione nucleare.
Esatto, perché loro vanno avanti, perché loro sono anche molto motivati, no? Cioè la forza lavorativa bambino che gioca è pazzesca, non smettono mai. Cioè loro smettono quando svengono, che dormono, ma non è che smetterebbero altrimenti. E quindi loro vanno avanti a indagare questo perché, perché è tutto chiaro, rosso l'ho capito, fermo l'ho capito, il perché cosa c'entra, no? Questo è il punto loro, quindi vanno avanti con questo perché, tu arrivi alla fusione nucleare effettivamente e ti chiede perché. E lì dovresti renderti conto prima che hai avuto un malinteso, nel senso che ho usato una modalità non comprensibile. Perché bisogna anche capire un'altra cosa divertente, no? Che nel corso dello sviluppo infantile, in base a dove sei tu con la tua capacità di ragionare e capire le cose, i termini che si usano nella normale conversazione possono cambiare significato. Cioè, se mio figlio di 5 anni mi dice non è giusto, quella parola giusto è diversa, cioè ha il significato diverso di quello che potrebbe dire lo stesso figlio quando ha 12 anni. Non hanno lo stesso significato, perché uno arriva dal ragionamento astratto, l'altro dal ragionamento concreto, quindi sono due non giusto diversi. Non è così evidente, no? Perché loro, i bambini, quando dicono, cioè, interpretare il linguaggio dei bambini è una sfida colossale, perché loro parlano onestamente, ma le parole che usano non sono sempre ovvie.
Quindi lei dice non ci siamo capiti, è un'altra di quegli assiomi, di quelle perle che dovremmo ripeterci come un mantra.
Sì, assolutamente, cioè non ci siamo capiti, solo malinteso è magico. Cioè questo lo consiglierei, no? Se uno c'ha il rossetto lo mette sullo specchio, ciò cioè, scrive, è solo stato un malinteso, è fondamentale.
E si può anche aggiungere siamo umani.
Certo.
Un bellissimo viaggio. Con che brano ci salutiamo?
Allora, io sono cresciuto a Pane Pink Floyd, quindi per me è sempre Time.
Allora ce lo ascoltiamo. Grazie Andreas Wechsler per questo bel viaggio nel mondo dello sviluppo infantile. Qualcuno forse non esce mai.
Me lo auguro.
Grazie, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ricordo che potete riascoltare le puntate in podcast sulla pagina degli incontri di Rete 1 da Michela Daghini. Un saluto.
Starting again.